Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Dopo una settimana di assenza causa motivi scolastici, siamo tornati più carichi che mai. Vi preannuncio anche che settimana prossima tornerà anche la bellissima rubrica di Bip Z, quindi ci sarà una nuovissima puntata in cui i due presentatori andranno a discutere di quelle che sono le tematiche politiche più importanti attualmente. Noi oggi invece di cosa parleremo? Nella prima parte parleremo di tennis e Formula 1, due sport che stanno entrando nel vivo, soprattutto la Formula 1, dato che mancano ormai poche gare alla fine della stagione e il campionato piloti è più aperto che mai, e il tennis perché Jannik Sinner si è ripreso dopo un brutto periodo ed è tornato primo nella classifica ATP in attesa che arrivino le ATP Finals a Torino, che si disputeranno nelle prossime settimane. Poi commenteremo anche un attimo brevemente, esprimeremo quantomeno la nostra vicinanza a un giocatore di basket della Virtus Bologna che purtroppo è stato affetto da una brutta malattia. È uscita recentemente un'intervista, quindi andremo un attimino a commentare questo brutto episodio nella speranza che possa riprendersi al più presto. Nella seconda parte invece parleremo di sport locale, perché la Serie B sta andando avanti, la Serie C anche, quindi vedremo come si sono evoluti i vari gironi dei campionati minori. E nell'ultima parte invece concluderemo il nostro capitolo sul cricket dopo l'intervista dell'ultima puntata, andando a vedere quelle che sono alcune tra le squadre più importanti, in attesa poi che dalle prossime puntate inizieremo ad avvicinarci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e quindi ci addentreremo in quelli che sono gli sport invernali, in attesa anche che Young Radio parta con la sua trasmissione dedicata proprio alle Olimpiadi.
E anche
eccolo!
Oggi
non il lungolinea il lungolinea di rovescio che consente a Sinner di battere Ogier Aliassim 6-4-7-6, 1:52.
E quindi partiamo dal tennis, partiamo dal commentare Jannik Sinner, che è tornato numero uno nella classifica ATP in maniera direi forse inaspettata, perché era abbastanza difficile pensare che Sinner potesse tornare numero uno prima della fine del 2025, dopo che nei mesi di settembre e ottobre non era riuscito a conquistare punti, ma lo avevamo detto fin dalle estate che sarebbe stato difficile per Sinner mantenere la prima posizione, perché in questo periodo l'anno scorso aveva espresso il suo miglior tennis ed era riuscito a vincere praticamente tutti i tornei e a conquistare tutti i punti a disposizione, punti che con l'anno nuovo e che con lo svolgimento di sempre degli stessi tornei li sono stati sottratti, per cui era molto difficile che riuscisse a riconquistarli tutti. Davvero avrebbe dovuto superarsi, come ha già fatto, però come sarebbe stato difficile fare. E infatti Alcaraz lo aveva scavalcato in classifica. Per Sinner si era presentata una bella possibilità di tornare numero uno al mondo nel caso in cui avesse vinto il torneo di Parigi-Bercy, era un Masters 1000, il Masters 1000 di Parigi-Bercy, avesse vinto anche la ATP 500 di Vienna ed è riuscito a vincere entrambi i tornei. Doveva anche sperare che Alcaraz uscisse durante le prime fasi insomma del torneo, e Alcaraz è uscito ai sedicesimi di finale, e quindi grazie a questo è riuscito a tornare numero uno nella classifica ATP per un Sinner sempre più vincente. Se volete approfondire maggiormente diciamo le sue partite e quelli che sono stati questi due tornei, vi invito ad ascoltare le ultime puntate dell'Asterisco, in cui ne abbiamo parlato in maniera un po' più approfondita. E ad ogni modo queste vittorie gli sono valse il ritorno, il primato ancora nella classifica ATP, primato che comunque non è destinato a mantenere per molto, perché con l'inizio degli ATP Finals perderà i 1500 punti che aveva conquistato nella passata edizione, mentre Alcaraz ne perderà solamente 200, per cui sarà abbastanza facile facile per Alcaraz tornare numero uno al mondo entro la fine del 2025. Infatti, anche se Sinner dovesse vincere le ATP Finals, bisognerebbe comunque sperare che Alcaraz esca proprio all'inizio di questo torneo, ed è difficile ipotizzare che Alcaraz, dopo aver fallito durante gli ultimi tornei, possa nuovamente disputare un torneo deludente, soprattutto vedendo il dominio di questi due tennisti. E c'erano delle statistiche molto interessanti a proposito, non so se vuoi aggiornarci, insomma, su queste statistiche abbastanza clamorose.
Sì, praticamente la statistica che ho letto qualche giorno fa diceva è più vicino il millesimo tennista nella classifica ATP a Zverev, terzo, che Zverev a Alcaraz e Sinner, che sono i primi due. Quindi questa statistica esprime al meglio quanto dominano questi due ragazzi, e è forse una cosa mai vista prima, perché è vero, magari al tempo dei Big Three, Djokovic, Nadal e Federer, un dominio tale l'avevamo già visto, ma la top 5 magari riusciva ad avere qualche punto in più, magari a cercare di avvicinarsi. Invece adesso sono davvero uno contro l'altro e basta, perché gli altri possono provarci, ma non è impossibile riprenderli, davvero. La quantità di punti che hanno accumulato è davvero paurosa. Zverev ha meno della metà dei punti del secondo.
Sì, è davvero clamoroso, ed è forse anche abbastanza inusuale, perché comunque di tennisti validi ce ne sono. Per esempio la generazione che ormai è destinata a tramontare, che è quella di Zverev, Tsitsipas, Medvedev, che durante il dominio di Nadal, Federer e Djokovic sembrava essere la generazione futura, non è mai riuscita, diciamo, a ereditare quanto i Big Three, ovvero Nadal, Federer soprattutto, che si sono ritirati prima, e Djokovic comunque hanno lasciato. Quindi ci si aspettava che quando Nadal, Federer e Djokovic fossero, diciamo, usciti a causa dell'età, si fossero ritirati, a prendere il primato sarebbero stati appunto questa nuova generazione fatta da Zverev, Tsitsipas e Medvedev. Invece sono stati scavalcati da questa ancora nuova generazione di Sinner e Alcaraz, che sono davvero davvero dominanti.
Anche perché Nadal e soprattutto Djokovic sono andati avanti fino all'ultimo, quindi il loro dominio è durato solo qualche anno prima poi dell'arrivo di Sinner e Alcaraz nelle parti alte della classifica.
Esattamente, e per cui sono davvero impressionanti, per cui noi ci godiamo assolutamente Sinner, che voglio ribadire è a tutti gli effetti italiano, in quanto tale va assolutamente sostenuto da tutti gli italiani, nonostante questo messaggio purtroppo non sia chiaro a molti, visto che non sono mancate le polemiche per la sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis di quest'anno. Coppa Davis che, ricordiamolo, non è molto sentita dai tennisti, o quantomeno sì, c'è la volontà di rappresentare la propria nazione, ma non è certo paragonabile a quanto non ci sia la volontà di rappresentare la propria nazione in altri sport, come il basket, come il calcio, come la pallavolo, dove sicuramente c'è più attaccamento alla maglia azzurra. E quindi il fatto che Sinner abbia deciso di non partecipare alla Coppa Davis, nonostante nelle ultime due edizioni sia stato il principale protagonista che ci ha permesso di vincerla, è stata usata da molti come scusa per attaccarsi nuovamente al fatto che Sinner non sarebbe italiano, non andrebbe sostenuto, insomma, le solite polemiche tutte italiane, ecco. Tra l'altro ho anche ascoltato l'intervista fatta da Sky Sport a Sinner molto recentemente, credo di qualche giorno fa, in cui una domanda dell'intervistatore è stata: ma ti sei mai chiesto, cioè non ti sei mai interrogato sul fatto che se tu fossi nato 50 km più giù non ci sarebbero state polemiche in merito al tuo essere italiano o meno? Io mi chiedo veramente che tipo di domanda è. Sinner infatti dà una risposta abbastanza, secondo me, che diciamo molto bella, e dice: non mi sono mai posto questa domanda, perché non ha senso porsela, cioè, come dirsi nelle giornate di pioggia perché non c'è il sole, cioè che risposta vuoi darti? E quindi, insomma, noi ci auguriamo che Sinner possa concludere al meglio la sua stagione, e ci auguriamo che anche la Coppa Davis, che comunque commenteremo qui a Bipsport, possa andare nel migliore dei modi per l'Italia, che comunque ha altri tennisti estremamente validi.
Tra l'altro, sempre Sinner su questa questione, sulla questione Coppa Davis, ha argomentato benissimo la sua scelta, dicendo che per un tennista che gioca tutto l'anno, una settimana fa la differenza assolutamente durante l'inverno, nella pausa appunto invernale tra una stagione e l'altra. E quindi una settimana per elaborare una vittoria, una sconfitta, per rimettere la testa a posto, organizzare i pensieri per accantonare la stagione vecchia e cominciare quella nuova è importantissima. Quindi una settimana in più o una in meno fa la differenza, e soprattutto per un tennista così che si gioca le posizioni alte della classifica è importantissima. Per un giocatore magari più indietro in classifica ci sta partecipare, anche perché non si ha nulla da perdere, e è un bel modo per rappresentare la propria nazione, per esprimere bel gioco, tra l'altro anche in squadra, quindi sono anche emozioni condivise in più. Per me la Coppa Davis sarebbe una bellissima esperienza se fossi un tennista di alto livello. Però ci sta assolutamente la scelta di Sinner.
Dove già esce Lando Norris, weekend spettacolare, il più bello della sua carriera. Super, super Lando Norris vince il Gran Premio del Messico.
Parlando invece di Formula 1, come abbiamo detto in apertura, sta entrando ormai nel vivo questo mondiale. Questo mondiale è partito con le migliori aspettative per noi tifosi della Ferrari, che purtroppo è stato, direi, estremamente deludente, anzi forse deludente è riduttivo, è stato abbastanza uno scempio. La Ferrari non è mai riuscita a essere competitiva, però quantomeno questo mondiale ci sta regalando tante emozioni. Anche se purtroppo noi tifosi ferraristi le viviamo senza essere coinvolti direttamente, però c'è una bellissima lotta, quella che vede protagonisti due piloti McLaren, Norris e Piastri, che in questo momento nella classifica piloti distano solamente un punto, e Max Verstappen, pilota olandese in sella alla Red Bull, macchina che quest'anno è stata per lunghi tratti poco competitiva, e nonostante ciò Max Verstappen è lì, dista ormai pochi punti dai due piloti McLaren, fino a, direi, 6-7 gare fa, quindi fino alla sosta estiva si pensava che Verstappen non fosse in lotta per il mondiale, perché distava troppi punti, quasi 100 dai due lì davanti, quindi sembrava che la questione si sarebbe stata combattuta appunto tra Norris e Piastri, e invece dopo la sosta è tornato un Max in versione smagliante, in versione mostro, in versione formidabile, ed è riuscito progressivamente a recuperare punti e a mangiare punti su due piloti McLaren, che adesso vede a circa un 30-40 punti di distanza, per cui davvero impressionante Max Verstappen come sempre, e adesso un mondiale che è estremamente combattuto. Andiamo a ripercorrere quelle che sono state le ultime gare prima di commentare nel dettaglio la classifica. In particolar modo gli ultimi due Gran Premi si sono disputati negli Stati Uniti e in Messico. Il Gran Premio degli Stati Uniti è stato vinto, tanto per cambiare, da Max Verstappen, seconda posizione per Norris, terzo posto per Leclerc e quarto per Hamilton. Tra l'altro questo Gran Premio è stato probabilmente il migliore della stagione della Ferrari, perché entrambe le macchine sono state competitive. Anche Hamilton finalmente si è un attimino staccato dalle posizioni mediocri del centro gruppo, da quell'ottava, non una posizione che l'ha contraddistinto in questo mondiale, e quinto posto invece per Oscar Piastri. Invece il Gran Premio del Messico, che si è disputato ormai due settimane fa, ha visto assoluto protagonista Lando Norris, che è riuscito a imporsi e a vincere il Gran Premio davanti a Charles Leclerc, che in maniera quasi commovente è riuscito a difendersi su Max Verstappen, che gli è stato praticamente tutta la gara dietro a distanza di pochi decimi. E terzo posto appunto quindi per Max Verstappen, quarto posto invece per un rookie, Ollie Bearman, e direi che anche conferma il trend un po' che abbiamo visto quest'anno, ovvero di rookie estremamente validi, a partire da Ajar fino ad arrivare appunto a Bearman, senza dimenticare anche di Bortoleto e comunque Kimi Antonelli, che nonostante tutte le difficoltà del caso, come giusto che sia, anche perché lui comunque guida una Mercedes, ricordiamolo, quindi la pressione sicuramente è tanta, ha fatto anche lui la sua degna figura, per cui direi che i rookie quest'anno hanno assolutamente fatto molto bene. E quinto posto invece per Oscar Piastri. Quindi un Piastri sempre più in difficoltà, che ha sciupato il vantaggio che aveva acquisito anche lui in estate, grazie anche al ritiro di Norris, ricorderete, nel Gran Premio di casa di Verstappen in Olanda. E Piastri assolutamente mediocre nelle ultime gare, è scomparsa un po' la figura del Piastri freddo come l'avevamo conosciuta in tutta questa stagione, e adesso la classifica è assolutamente apertissima. Non so se vuoi commentarla.
Sì, secondo me con questo calo della McLaren è un po' frutto dell'inesperienza, della novità per questi due piloti, Norris e Piastri. Piastri soprattutto, perché era quello che aveva più vantaggio. Gli errori di Norris c'erano già stati durante la stagione, e gli errori di Piastri sono arrivati. Ad oggi la classifica recita 357 punti Norris, un punto dietro Piastri, e a meno 35 dal secondo posto Max Verstappen. È una lotta apertissima, e considerando chi è Verstappen, penso che, e anche il momento che sta passando, penso che sia fattibile, sia difficile ma fattibile per Max Verstappen. Però chiaramente vedo comunque favorite le McLaren, che però adesso non possono più sbagliare.
Assolutamente, quindi sicuramente correranno con tanta pressione addosso, anche se in realtà Norris sembrerebbe essere anche lui in forma smagliante. Finalmente anche lui si è lasciato alle spalle, esatto, diciamo un brutto periodo che ha avuto durante l'estate, in cui sembrava non reggere la pressione, in cui sembrava essere un pilota talentuoso ma che non riusciva a concretizzare il potenziale della macchina, e finalmente adesso si sta prendendo anche un po' la sua rivincita, per lui che forse è stato fin troppo criticato durante questa stagione. Adesso quindi ci aspetta un finale di stagione direi più aperto che mai, nella speranza che anche la Ferrari, nonostante non sia coinvolta in questo mondiale piloti, possa difendere quantomeno la seconda posizione in quello costruttori, dove Ferrari, Mercedes e Red Bull sono praticamente tutte là. Quindi vedremo anche l'evoluzione del mondiale costruttori, e ricordo i prossimi appuntamenti. Infatti questo weekend si gareggia in Brasile, e poi dopo il Brasile ci saranno due settimane di pausa in attesa dell'ultima triade di gare che concluderanno la stagione, che si disputeranno a Las Vegas, in Qatar e ad Abu Dhabi.
Chiudiamo adesso questo primo blocco con una notizia abbastanza spiacevole, con quella relativa all'intervista di Achille Polonara, che questa intervista è stata rilasciata alle Iene da poco, e appunto Achille ha raccontato i suoi 10 giorni in cui è stato più vicino alla morte che alla vita. I dottori gli avevano dato il 90% di possibilità di morire, erano stati forse troppo diretti, ha detto proprio Achille. È un coma che ha durato 10 giorni appunto, ed è stato forse il punto più difficile della sua malattia. A giugno del 2025 c'era stata la diagnosi della leucemia, ma lui ha lottato nel 2023 anche con un tumore a un testicolo. Queste due malattie sono molto probabilmente collegate. Comunque è un giocatore che appunto è un ragazzo che ha già lottato contro una malattia molto grave appunto nel 2023, e il fatto di essere uscito da questo periodo è forse una speranza, sia per lui che per la sua famiglia, che per tutti quelli che lo vogliono rivedere a giocare, ma soprattutto, prima di tutto, che lo vogliono vedere al meglio, vederlo stare bene. Parlando dello sport locale, iniziamo come al solito con il Monza in Serie B. In realtà in questa settimana il Monza è andato parecchio bene, ha vinto prima 2-1 in casa del Frosinone, una partita abbastanza complicata per il Monza. È riuscita comunque a spuntarla con la solita grande difesa. Poi ha vinto 3-1 con la Reggiana in casa, e poi il risultato forse più più importante, più anche sbalorditivo, è stato il 3-0 al Palermo in trasferta, e poi ha chiuso con l'1-0 con lo Spezia la scorsa domenica. Come abbiamo detto già nelle altre puntate, questo Monza è una squadra che segna poco ma concede anche poco. Queste partite in realtà sono andate meglio, hanno spezzato un po' il trend di pochi gol fatti. In 11 partite però la squadra Brianzola ha collezionato 15 gol fatti e solo 7 subiti, ed è un grande traguardo per il Monza, che oltretutto sta comunque proponendo un bel gioco. Per esempio contro lo Spezia il possesso palla è stato 74% Monza, 27% Spezia, e lo Spezia ha calciato solo una volta verso la porta del Monza. Spezia che in realtà è in una situazione abbastanza tragica, si trova a 7 punti, penultima in classifica, e l'ultima è la Samp a pari punti appunto con lo Spezia, entrambi in un periodo davvero tragico per la loro stagione, per la loro storia. Per quanto riguarda invece la classifica, la parte alta, abbiamo il Monza che rincorre il Modena, Modena a 24 punti, Monza a 23, dietro Frosinone e Cesena a 21 e a 20 punti, e poi il Palermo a 19, poi un gruppo a 16 e così via. Quindi Monza in ottima forma.
Sì, messo particolarmente bene in classifica. Sta dimostrando insomma di essere una squadra che ha voglia e ha la potenzialità per tornare in Serie A subito dopo la brutta passata stagione, in maniera secondo me un po' inaspettata, nel senso che io non mi sarei aspettato un Monza così brillante quest'anno, soprattutto dopo il cambio di proprietà. Mi sembrava anzi che il Monza fosse quasi destinato a tornare una realtà abbastanza mediocre, come lo era sempre stato nella sua storia, quindi a militare nelle categorie inferiori. Invece no, del resto l'organico comunque è un organico importante, perché all'interno ci sono giocatori che hanno esperienza nel massimo campionato italiano. Vedi per esempio Colpani, che l'anno scorso ha giocato comunque alla Fiorentina, tralasciando la situazione tragica in cui si trova la Fiorentina attualmente, comunque è pur sempre un club importante che gioca l'Europa, per cui sicuramente un grande Monza. E parlando invece di quella che è la zona bassa della classifica, prima di addentrarci nel commento della Serie C, un brevissimo commento anche su due realtà in grandissima difficoltà, quali sono il Bari e la Sampdoria, che non riescono ad uscire, soprattutto la Samp dopo l'incubo della passata stagione, quella salvezza tanto contestata, che di certo non era stata esente da polemiche, per come era arrivata, anche giustamente per quello che era successo. La Sampdoria avrebbe dovuto iniziare questo campionato con la volontà di riscattarsi, e invece non ci sta riuscendo. In questo momento è ancora penultima, e se il campionato finisse oggi, è vero che siamo comunque ancora all'inizio, sarebbe comunque retrocessione diretta, quindi c'è bisogno di una sveglia. Stessa cosa vale per il Bari, e anche il Bari è sorprendente, perché due o tre anni fa era stato che comunque il Bari aveva sfiorato la promozione diretta in Serie A, i playoff, era in finale contro il Cagliari, solamente un gol al 94esimo di Pavoletti aveva condannato la squadra pugliese alla permanenza in Serie B, e adesso riversa ancora in una situazione tragica.
Per quanto riguarda invece la Serie C, commentiamo il nostro solito amato girone A, il girone delle squadre del Nord. Abbiamo il Vicenza primo, come abbiamo detto le scorse puntate, il Vicenza sta facendo un po' lo stesso campionato del Padova l'anno scorso. Vicenza e Padova erano arrivate alle ultime giornate a lottare per la promozione diretta, per il primo posto nel girone A e la promozione appunto in Serie B. Il Vicenza è arrivato secondo dopo uno sprint clamoroso appunto negli ultimi mesi, che aveva recuperato un distacco incredibile con il Padova. Non era bastato, ai playoff non è andata bene, ma quest'anno il Vicenza si sta rifacendo, ancora imbattuto, 10 vittorie, 2 pareggi, 32 punti in 12 partite e più 5 sulla seconda, che è il Brescia, l'Union Brescia, la nuova squadra. Il Lecco sorprendentemente bene, 27 punti appunto in 12 partite, con solo una sconfitta, l'Inter Under 23 è quarto, l'Alcione Milano quinto. Per quanto riguarda altre squadre del nostro territorio, abbiamo il Renate nono, 14 punti, comunque è a ridosso della zona playoff. Poi in questa situazione le squadre sono ancora molto vicine, bastano due o tre giornate buone e qualche combinazione buona negli altri campi per appunto scavalcare anche 3-4 posizioni. La Gian Erminio invece si trova al 15° posto con 12 punti e poi come abbiamo già detto nelle altre puntate, la Triestina è messa particolarmente male, oltre alla penalizzazione di 10 punti che era stata già in parte recuperata, perché comunque erano arrivate 3 vittorie e 4 pareggi. La Triestina si ritrova ancora a meno 10 a meno 10 punti, quindi deve ancora arrivare a 0 e poi spingere per puntare alla salvezza. Nelle ultime 5 sono arrivati solo 2 punti, quindi è una situazione davvero complicata per la squadra di Trieste. E questo è quanto per il girone A di Serie C. Per quanto riguarda il cricket, questa sarà l'ultima puntata in cui ne parleremo. Abbiamo fatto la prima, ovvero 2 puntate fa, in cui avevamo un po' presentato lo sport. La scorsa era stata l'intervista e in questa invece andremo un po' a parlare di alcune regole e poi delle varie competizioni. Per quanto riguarda il campo, abbiamo il crease, ovvero le due zone che contengono i wicket, da cui i battitori appunto battono la palla, e poi le due zone, diciamo, dove la palla può andare, ovvero l'infield e l'outfield. L'infield è il prato circostante che appunto contiene il campo, e poi l'outfield è tutto quello che c'è fuori campo, appunto. L'obiettivo appunto è fare una run che vale un punto da un wicket all'altro, quindi i due battitori che stanno uno in un crease e l'altro in quello opposto devono scambiarsi, ogni scambio vale un punto. Per quanto riguarda i punti, ci sono sempre come nel baseball i fuoricampo. Il fuoricampo da 4 punti, ovvero il boundary, è un fuoricampo con il rimbalzo della palla sulla superficie del campo, e il six, che appunto vale 6 punti, con il fuoricampo senza rimbalzo. Per quanto riguarda l'eliminazione dei vari giocatori, ci sono 5 modalità. Il bold, quando la palla colpisce il wicket dopo il tocco del battitore. Il caught, quando il difensore appunto prende la palla al volo. Il run out, quando il difensore colpisce il wicket durante la corsa dei battitori. Il LBW, che sta per leg before wicket. Quindi la palla colpisce la gamba del battitore se è posta davanti al wicket, quindi è praticamente vieta al battitore di ostacolare la traiettoria della palla verso il wicket con le gambe, appunto. E lo stumped, ovvero quando il battitore esce dal crease e il difensore dietro al wicket colpisce il wicket. Quindi sono regole, come abbiamo detto la scorsa volta, molto complicate. È uno sport molto appunto di testa, molto di tattica, e infatti diciamo uno degli obiettivi è creare un gioco strategico e sfruttare la stanchezza dell'avversario e le condizioni del campo che variano nel tempo. Infatti le partite le partite di cricket possono durare anche 5 giorni con 3 sessioni da 2 ore ciascuna. Questo è, diciamo, il tempo diciamo fissato, e poi si può anche sforare in caso di parità, e poi ci sono appunto 2 pause che sono sfruttate proprio per riorganizzarsi e gestire gli attacchi. Per quanto riguarda le competizioni, abbiamo la ICC Cricket Cup, che è un po' la stessa cosa dei mondiali di calcio, quindi un torneo per nazionali che si svolge ogni 4 anni, si sta svolgendo proprio in questi giorni, e appunto sono le squadre nazionali migliori del mondo, e la squadra che detiene il titolo è l'Australia. Abbiamo poi un torneo, diciamo, simile a questo, la ICC T20 World Cup, che si disputa invece ogni 2 anni, e il campione attuale è l'Inghilterra. La differenza tra questi due è che nel primo l'obiettivo sono 50 overs, ovvero 50 eliminazioni, mentre nel secondo sono 20, come dice appunto il nome. E poi abbiamo una coppa che potrebbe essere, equiparando al calcio, come la Coppa d'Asia, ovvero la ASEAN Cup, che vede partecipare le nazionali migliori asiatiche. Quindi, per esempio, le squadre più forti sono India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh, come abbiamo detto la scorsa volta, le squadre del vecchio Commonwealth, quindi le ex colonie inglesi che hanno adottato questo sport come proprio sport nazionale. E poi abbiamo appunto i vari campionati nazionali. I più importanti sono sicuramente quello indiano, quello australiano e poi quello inglese, che comprende anche le squadre del Galles, ma anche quello per esempio del Pakistan. Quindi, per quanto riguarda il cricket, noi abbiamo finito di parlarne, abbiamo un po' presentato, come per gli altri sport, le regole e le competizioni principali, abbiamo anche fatto un'intervista. E quindi speriamo di avervi incuriosito e aiutato a scoprire anche questo nuovo sport. Questa puntata dunque è giunta al termine, vi diamo appuntamento come al solito tra 2 settimane. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast. Vi invitiamo ad ascoltare anche tutte le altre rubriche del Beep Network. Non ci resta che salutarci, un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.